L'episodio che abbiamo ascoltato del Vangelo è particolarmente significativo. Siamo all'inizio del Vangelo e come sapete il Vangelo non è solo un'opera che descrive l'incontro di Gesù con i suoi discepoli, come storicamente si è verificato, ma se ci pensate il Vangelo è anche la nostra vita, il tuo Vangelo, il Vangelo secondo te. E questo è l'inizio. Il primo incontro di due discepoli, dei quali uno è Andrea, e di un altro che si chiamerà Pietro. C'è stato anche per noi un primo incontro con Gesù. In questo senso siamo invitati a rivedere noi stessi in quel primo incontro che in fondo ha cambiato la nostra vita, perché se siamo qua è perché c'è stato quell'incontro, altrimenti semplicemente non saremmo qui. E delle volte mi domando, chissà da vecchi, Andrea o Pietro, come avranno ricordato 30, 40 anni dopo questo momento. Come sapete, i veri incontri succedono inaspettatamente. 5 minuti prima non si sarebbero nemmeno aspettati che la loro vita sarebbe cambiata. E dopo si sono trovati, per così dire, in un valzer che li ha portati dove penso certamente non pensavano mai di andare. E così sono passati da un maestro a un altro. C'era Giovanni con due dei suoi discepoli. Uno non sappiamo chi è, quell'altro dice che è Andrea. Giovanni il Battista. Naturalmente noi sappiamo benissimo, un momento di risveglio religioso, chiamiamolo così. In Italia non va di moda parlare di risveglio da nessun punto di vista, manco religioso. L'Italia dorme sempre, è una cosa caratteristica. Lo dice anche il mio amato Gattopardo, l'incontro tra il principe e chevalier di Montezemolo, no? Quando dice: no, sapete cosa vogliono i siciliani, ma io estenderei gli italiani in genere, dormire. E non vogliono che nessuno li svegli. Ma negli Stati Uniti, come sapete, questi risvegli religiosi ci sono, evangelici, ma effettivamente dei risvegli religiosi. Va anche di moda, perlomeno c'è stato un momento in cui andava di moda, i rebirth, no? Lo stesso presidente Bush, illo tempore, si definiva un cristiano rinato, come da predicatori, secondo lo stile un po' nordamericano, diciamo così, forse noi abbiamo una sensibilità così, forse un pochino più raffinata, almeno ci illudiamo di essere un pochettino più raffinati, ma intanto almeno loro si svegliano, noi no, e quindi alla fine della nostra raffinatezza non ce ne facciamo neanche un granché. Comunque, a parte queste considerazioni marginali, noi sappiamo dagli Atti degli Apostoli che erano frequenti questi movimenti religiosi in un tempo in cui tutto dormiva e tutti dormivano. Una vita di una provincia tenuta ben sotto l'impero romano, indulgente con i culti di tutti i popoli, fate quello che volete, pregate chi volete, basta che paghiate le tasse. Divide et impera, non rompete, qui mettiamo chi comanda è gradito a Roma, chi comanda al Tempio è gradito diremo, ai reucci più o meno del luogo, l'altare appoggia il trono appoggia l'altare, cose vecchie. E intanto dormite tutti, cioè non rompete. E come vedete non è solo la storia di una remota stazio di 2000 anni fa, ma è la storia di sempre e di tutti i posti. Sta di fatto che certo il risveglio, questo risveglio religioso non era stato determinato né da istanze spirituali proprie dei re civili, diciamo così, e men che meno dei sacerdoti del Tempio, che anzi erano più danneggiati che altro da questo, perché almeno fossero andati al Tempio, almeno avrebbero lasciato delle offerte. E non sto scherzando. Ed è così sempre. Sta di fatto che c'è questo Giovanni Battista, come c'erano stati anche degli altri, gli Atti degli Apostoli ce lo documentano, che finirono un po' nel nulla. Però Giovanni stava con due dei suoi discepoli, un predicatore, un uomo di Dio, chiamiamo così, no? Mi dicono che negli Stati Uniti, per essere chiamati reverend, tu devi dimostrare di avere la Bibbia, di avere un certo numero di persone, anche abbastanza esiguo, che ti viene dietro, paghi la tassa e tu sei reverend, se vuoi a casa tua dici messa, fai quello che vuoi. È il sistema del muro tra lo Stato e la Chiesa, e va bene. E così questi che ascoltavano i loro predicatori vanno sempre di moda, anche a Roma ce n'è più di uno, e poi a seconda dei gusti, a seconda dell'età, uno va a ascoltare uno, va a ascoltare un altro. Però il bello di questo predicatore è che non attira a sé gli sguardi e non ci tiene a fare clienti, perché fissando lo sguardo su Gesù che passava dice: ecco l'agnello di Dio, parola che non, per noi non significa niente, è solamente di uso liturgico, solamente tra virgolette, e vorrei farvi osservare oggi quando diremo ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, o quando voi acclamerete agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi, dona a noi la pace, eccetera eccetera, la parola agnello di Dio non significa niente. Già noi un agnello non l'abbiamo neanche mai visto, salvo che nella forma della bacchia. E allora cosa vuol dire agnello? Sta parlando degli ebrei. L'agnello è quello dell'esodo, è l'uscita, la via di scampo, la via di fuga. Da che cosa? Da tutto quello che ti opprime. È l'esodo, è l'uscita dai tuoi problemi, dai tuoi conflitti irrisolti. È l'uscita verso una strada, una via più piena di quella che hai vissuto fino adesso. Poi sei tu che devi sapere da dove vuoi uscire e dove vuoi andare. Nel testo qui non lo dice e neanche io posso saperlo, perché potete saperlo solo voi. Dove volete andare? E infatti la domanda è questa: che cercate? È la prima volta che Gesù parla nel Vangelo e fa una domanda, perché vedete che non è un padre gesuita il quale sarebbe una predica come me, per esempio, o darebbe un proprio libro da leggere. Se fosse particolarmente umile direbbe: fate gli esercizi spirituali, possibilmente con me. E qui niente. Che cosa cercate? Ognuno di voi può rispondere a questa domanda. O probabilmente è una domanda che ci lascerebbe anche un attimo perplessi. Probabilmente la risposta di molti potrebbe essere niente. Che vuoi che cerchi? Anche perché non c'è niente che nessuno possa darmi. Cosa vuoi che cerchi? No, diamo delle risposte anche molto banali, no? Soprattutto da giovani. Uno cosa cerca da giovane quando ha 20 anni? L'amore, per esempio. E non sto parlando mica dell'amore di Gesù. Però secondo me abbiamo sufficientemente bastonato i nostri ragazzi, per cui sotto sotto pensano che in realtà non c'è. Forse perché l'hanno anche visto nei loro genitori. E non è che sia una scuola da poco, perché quello che tu vedi e il messaggio passa. Che cosa cerchi? È una domanda che mi piacerebbe porre anche ai miei studenti. Una volta, quando ero giovane e inesperto, mi presentavo a fare lezione riversando sui malcapitati la mia scienza. È soltanto da relativamente poco tempo che mi sono reso conto che è inutile che tu parli agli studenti se prima non sai quello che cercano, perché se no, vabbè, entra da un orecchio e esce dall'altro. Quanto è importante saper domandare che cosa cerchi? Avete mai domandato ai vostri figli che cosa cercavano? A me hanno sempre detto quello che dovevo cercare, ma nessuno mi ha mai detto che cosa cerco. Beh, avete mai domandato a vostra moglie, a vostro marito, che cosa cerchi? Non per fargli i fatti suoi, ma intendo dire, perché è una bella domanda. Noi ci lamentiamo che i ragazzi non vengono a messa. Oggi ho messo fuori la bandiera perché Leonardo è venuto alla messa. Dove sei, Leonardo? Dove sei? Sei scappato? Beh, insomma, oggi mettiamo fuori la bandiera. Ma se i nostri ragazzi non vengono qui, è perché quello che cercano pensano di trovarlo altrove. Non puoi neanche dire che sono stupidi. Anzi, ti tocca ringraziare quando per un momento di risipiscenza, una botta di vita morale, dica vabbè, una volta ogni 2 mesi andiamo alla messa. Ma non puoi neanche dargli torto, perché i ragazzi vanno, come chiunque di noi, va dove pensa di trovare quello che cerca. Sta a vedere se dopo dove va gli dà veramente quello che cerca, ma è un altro discorso. Il Vangelo di Giovanni incomincia con questa domanda, che cosa cerchi, e termina quasi con la stessa domanda. Lo sapete, la Maddalena, donna, perché piangi? Chi cerchi? In modo che l'intero Vangelo è un passaggio dal che cosa cerchi, e tutti noi cerchiamo qualcosa. Un giovane probabilmente cercherà, per esempio, un lavoro e la possibilità di fare carriera, ma nel senso più giusto del termine, no? E allora si metterà a fare il tirapiedi di qualcuno. Se sei un accademico, fai l'assistente. Se sei un giovane politico, ti metti a fare il tirapiede, il portaborse di qualcuno. Se sei un giovane ecclesiastico, ti metti a fare il tirapiedi di un cardinale o di un vescovo. Ci sono, Non mi hanno mai voluto, però ormai è troppo tardi. E questo spiega molte cose della mia vita. Tutti cercano qualcuno nella speranza che gli dia quello che cercano. E il bello è che te lo danno a prezzo della tua schiavitù. Tu sta sotto e vedi che quello che cerchi te lo do. Il problema è cercare qualcuno che ti dia quello che cerchi davvero, senza tenerti schiavo suo. Qualcuno, cioè, che ti faccia crescere e che ti dia quello che tu vuoi, non quello che lui ritiene che tu debba volere e nella misura in cui te pensa di doverti esaudire. Gli risposero: Rabbì, dove dimori? Che sembra una risposta anche un po' stupida, ma in fondo dimorare, sapete quanto nel Vangelo di Giovanni la parola dimorare, rimanete in meglio in voi, dimorare in lui, eccetera, eccetera. Tu, dove dimora il tuo cuore? Qual è il tuo baricentro? Qual è la tua proposta? Cos'è che tu devi dirmi? Qual è il luogo esistenziale in cui tu dimori? La domanda poi non è neanche stupida, nemmeno a livello locale, perché se uno dice dove dimori? Qui alla Sapienza, nell'ufficio degli assistenti. o nell'ufficio dei professori. Oppure, dove dimori? A Montecitorio c'è un mio studio e io ricevo lì. Oppure, in Vaticano vieni, gira al portone di bronzo, sali le scale, gira a destra e poi a sinistra e poi dimori io. Anche a livello locale il luogo è sempre un riflesso dell'interiorità. Perché tu dimori dove è il tuo cuore. Non per niente il salmista dice: il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice, la mia eredità è magnifica. Devo dire che alla sera alle 8, quando chiudo la porta qui in compagnia bella, che è un ottimo momento perché significa che vado a cena e sono tranquillo, certo chiudo qui e tutti sono via. E mi ripeto sempre: la mia eredità è magnifica. Beh, sì, è vero, è anche magnifica. Ciò non toglie che pensavo di averne delle altre di eredità, ma va bene questa, va bene anche questa, perché il Signore è la nostra eredità, anche se non abbiamo avute delle altre. Alla domanda lui risponde di nuovo, non insegnando, ma con una proposta: venite e vedete. Sei tu che devi capirlo, ragazzo mio. Vieni, vedi. Probabilmente ci è successo qualche volta nella nostra vita, può essere stato magari un ritiro. Io appartengo a una generazione in cui i giovanotti, non so i nostri scout se usano ancora, si facevano dei ritiri, non dico quelle scemenze di mezz'ora, te lo dico, una giornata di ritiro. In genere possono essere dei momenti in cui uno vede, si ferma e rimane fermo. E videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero presso di lui. Se siamo qui, penso che ci sia stato un giorno in cui siamo rimasti presso di lui. O presso dei suoi amici che ci parlano di lui. Beh, il dottore lì, per esempio, conosceva, penso che sia rimasto a lungo, per esempio, con Madre Teresa di Calcutta. È vero, una bella compagnia, stare insieme a quelle persone che sono un riflesso di lui. In quel giorno erano le 4 del pomeriggio, che detta così non significa niente, l'ora decima, 10 è il numero della perfezione. Quel momento lì è stato la perfezione, c'è stata una pienezza. In quel momento così inaspettato, così imprevedibile, io ho trovato qualcosa che ha riempito la mia vita, che è la parola di Dio. Il nostro Vincenzo qui davanti, e così finito di vivere serenamente, pensate che lui mi ha sempre detto. E io un giorno ero venuto alla messa delle 19 e la parola che ho sentito mi ha, come dire, c'è una pienezza. Sono tornato il sabato dopo, perché siccome non può essere vero, perché noi siamo dei cinici, vabbè, è stata una coincidenza. Il sabato dopo torno per vedere se c'è sempre una parola che è una pienezza, e non è la mia, è quella di Gesù, e l'ha trovata anche sabato dopo. Erano le sue 4 del pomeriggio. Prima, come tutti, seguiva questo o quello o quello, come tutti. Se io non avessi avuto la fortuna di trovare Gesù Cristo che passava a un tempo abbastanza precoce della mia vita, chissà quante persone avrei seguito. Già ne ho seguite troppe perdendo solo tempo, in linea di principio. Bene. Le 4 del pomeriggio. Così il Signore continua a costruire il suo regno e a dare a noi poveri una pienezza. In un certo senso è la medesima storia che abbiamo sentito nella prima lettura, bellissima, molto velocemente. Guardate lo sfondo è come del Vangelo di Giovanni, no? In quei giorni il Signore non parlava, le visioni erano rare. Sì, c'era il culto a Gerusalemme, i sacerdoti officiavano. Eli è un vecchio sacerdote deluso, i suoi figli non sono come lui vorrebbe. I figli non sono mai come vorrebbe, neanche i fedeli sono come uno vorrebbe, figuriamoci i figli. Ma andiamo avanti, come in Italia, no? Che non si sveglia. Eppure quante messe tutti i giorni, sì, diciamo la messa, bla 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 bla, e va bene. Questo culto che è un imparaticcio di usi umani. E ci sono anche dei giovanotti che magari danno una mano al culto. Qui è Samuele, che sta lì, praticamente abita nel Tempio, cioè in questo insieme di edifici, ma anche lui, con tutta la sua sincerità, fino a quel giorno non aveva conosciuto il Signore. I nostri scout qui davanti sono scout cattolici, io ho insistito molto su questo, sicuramente lo sono. Avete già conosciuto il Signore? In un certo senso sì, ma forse in un certo senso no. Io ho conosciuto il Signore e sono sempre stato sulle ginocchia della Santa Madre Chiesa a 44 anni ed ero prete da un pezzo. La Pasqua, cioè il conoscere il Signore, viene quando vuole lei. Prima sei un bravo ragazzo. E va bene così. Meglio essere bravi ragazzi che frequentare teppisti. Non è vero, Leonardo? Si è nascosto. Quindi meglio essere bravi ragazzi, partite avvantaggiati. Eppure il Signore non è venuto per fare di noi dei bravi ragazzi o delle brave ragazze più o meno attempati. A un certo punto la parola venne di nuovo, stette accanto. Vedete che sono le stesse parole della risurrezione. Lui giace, ed è il verbo del giacere, no? E venne il Signore, stette accanto. Mi fa venire in mente, cos'è il capitolo 21 di Giovanni, no? Il Signore viene sulla riva, stette sulla riva, stette accanto, sta in piedi, è il risorto che ti parla. E allora capì che gli rivolgeva la parola. E beh, non è che glielo suggerisce quello stesso sacerdote disilluso e un pochettino cinico che è Eli. Così anche oggi, in un tempo in cui le visioni non sono frequenti e tutti dormono, ma proprio tutti, in cui io personalmente non trovo, e vorrei tanto trovarla, una voce che mi insegnasse a come amare di più il Signore, come pregare, come poter essere meglio un prete, come anche cosa pensare di quello che ci sta succedendo, di questa guerra che non finisce mai. Ho una nostalgia tremenda della pace minteris. Perché nessuno mi dice più qualcosa di significativo? Dove posso andare? Ecco, quello io vorrei tanto sapere. Dove vado? Boh. Bene, eppure anche in un tempo addormentato come il nostro, in cui la capacità critica, la capacità speculativa e anche le capacità spirituali sembrano così appiattite su una specie di disco rotto che sentiamo ripetere un po' da tutte le parti, sempre, sempre le stesse robe, ho capito. Bene, eppure il Signore parla. E così continua a dare la sua pienezza. Abbiamo iniziato con una bellissima preghiera, molto vera, quella di Colletta, dona ai nostri giorni la tua pace. Preghiamo per la pace, ma sapete che Shalom è la pienezza della quale abbiamo bisogno. Continua a darla, perché c'è, è nella Chiesa. In questa Chiesa che sembra un po' mi viene in mente una canzone che andava di moda una volta, di Aznavour, ve la ricordate? I Diagé se la ricordano di sicuro, che diceva più o meno così: ma che spettacolo che sei, con le calze sempre giù, mezza addormentata e mezza no, coi bigodini ancora su, mi sei meritato della Santa Madre Chiesa. Bello spettacolo, la sposa di Cristo tutta bella, coi bigodini, in veste da camera, che si gratta le orecchie. Eppure il Signore continua a parlare. A chi? A voi. Altrimenti il risultato, vedete, potremmo leggere la seconda lettura da un punto di vista puramente moralistico, no? Però mi raccomando, siate casti, poi qui scrive ai Corinti, i Corinti ci davano che ci davano, eh? Non è che il mondo pagano fosse inferiore nemmeno a Roma attuale, quindi altrimenti serve, cosa intende dire? Guardate che sennò quello che ci rimane è mangiare, bere e divertirsi, perché poi non c'è nulla. E alla fine il divertimento diventa un modo per riempire il tuo vuoto. Punto. Allora, per riempire il tuo vuoto devi incontrare la pienezza. E siamo noi. È Gesù. E noi questa pienezza abbiamo cominciato a gustarla. E allora, terminiamo così l'omelia. Breve, come sempre, chiedendo che oggi, anche oggi, qui, sia per noi l'ora decima, che ci sia questa pienezza in questo piccolo spazio vitale che stiamo vivendo qui, che il Signore ci riempia del suo profumo, del suo sapore, perché se andassimo anche in un mondo privo di ogni sapore e privo di ogni profumo, sarà Lui il nostro sapore e il nostro profumo.